Cari fratelli e sorelle, in modo più ampio degli altri tre evangelisti, San Giovanni, nella maniera lui propria, ci riferisce nel suo Vangelo circa diversi discorsi da Dio di Gesù che appaiono quasi come il suo testamento e come sintesi del nucleo essenziale del suo messaggio. All'inizio di tali discorsi c'è la lavanda dei piedi, in cui il servizio redentore di Gesù per l'umanità, bisognosa di purificazione, è riassunto in questo gesto di umiltà. Alla fine, le parole di Gesù si trasformano in preghiera. Nella sua preghiera sacerdotale, il cui sfondo gli esegeti hanno individuato nel rituale della festa giudaica dell'espiazione. Ciò che era il senso di quella festa e dei suoi riti, la purificazione del mondo, la sua riconciliazione con Dio, avviene nell'atto del pregare di Gesù, un pregare che al tempo stesso anticipa la passione, la trasforma in preghiera. Così nella preghiera sacerdotale si rende visibile in una maniera del tutto particolare anche il mistero permanente del Giovedì Santo, il nuovo sacerdozio di Gesù Cristo e la sua continuazione nella consacrazione degli Apostoli, nel coinvolgimento dei discepoli nel sacerdozio del Signore. Da questo testo inesauribile, in quest'ora vorrei scegliere tre parole di Gesù che possono introdurci più profondamente nel mistero del Giovedì Santo. Vi è innanzitutto la frase «Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo». Ogni essere umano vuol vivere, desidera una vita vera, piena, una vita che valga la pena, che sia una gioia, con l'anelito alla vita e al contempo collegata la resistenza contro la morte, che tuttavia è ineluttabile. Quando Gesù parla della vita eterna, egli intende la vita autentica, vera, che merita di essere vissuta. Non intende semplicemente la vita che viene dopo la morte. Egli intende il modo autentico della vita, una vita che è pienamente vita e per questo è sottratta alla morte, ma che può di fatto iniziare già in questo mondo. Anzi, deve iniziare in esso. Solo se impariamo già ora a vivere in modo autentico, se impariamo quella vita che la morte non può togliere, la promessa dell'eternità ha senso. Ma come si realizza questo? Che cosa è mai questa vita veramente eterna alla quale la morte non può nuocere? La risposta di Gesù l'abbiamo sentita. Questa è la vita vera che conoscano te, Dio, e il tuo inviato, Gesù Cristo. Con nostra sorpresa, Lì ci viene detto che vita è conoscenza. Ciò significa anzitutto vita è relazione. Nessuno ha la vita da se stesso e solamente per se stesso. Noi l'abbiamo dall'altro, nella relazione con altro. Se è una relazione nella verità e nell'amore, un dare e ricevere, essa dà pienezza alla vita, la rende bella. Ma proprio per questo la distruzione della relazione ad opera della morte può essere particolarmente dolorosa, può mettere in questione la vita stessa. Solo la relazione con colui che è egli stesso la vita può sostenere anche la mia vita al di là delle acque della morte, può condurmi vivo attraverso di esse. Già nella filosofia greca esisteva l'idea che l'uomo può trovare una vita eterna se si attacca a ciò che che è indistruttibile, alla verità che è eterna. Dovrebbe, per così dire, riempirsi di verità per portare in sé la sostanza dell'eternità. Ma solo se la verità è persona, essa può portarmi attraverso la notte della morte. Noi ci aggrappiamo a Dio, a Gesù Cristo il risorto, e siamo così portati da colui che è la vita stessa. In questa relazione noi viviamo anche attraversando la morte, perché non ci abbandona colui che è la vita stessa. Ma ritorniamo alla parola di Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscono te e il tuo inviato. La conoscenza di Dio diventa vita eterna. Ovviamente qui con conoscenza si intende qualcosa di più di un sapere esteriore, come sappiamo per esempio quando è morto un personaggio famoso o quando fu fatta un'invenzione. Conoscere, nel senso della Sacra Scrittura, è un diventare interiormente una cosa sola con l'altro. Conoscere Dio, conoscere Cristo, significa sempre anche amarlo. Diventare in qualche modo una cosa sola con Lui, in virtù del conoscere e dell'amare. La nostra vita diventa quindi una vita autentica, vera e così anche eterna, se conosciamo colui che è la fonte di ogni essere e di ogni vita. Così la parola di Gesù diventa un invito per noi. Diventiamo amici di Gesù. Cerchiamo di conoscere sempre di più. Viviamo in dialogo con Lui. Impariamo da Lui la vita retta. Diventiamo Suoi testimoni. Allora diventiamo persone che amano e allora agiamo in modo giusto. Allora viviamo veramente. Due volte nel corso della preghiera sacerdotale Gesù parla della rivelazione del nome di Dio. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Il Signore allude qui alla scena presso il roveto ardente dal quale Dio, alla domanda di Mosè, aveva rivelato il suo nome. Gesù vuole quindi dire che egli porta a termine ciò che era iniziato presso il roveto ardente, che in lui Dio, che si era fatto conoscere a Mosè, ora si rivela pienamente, e che con ciò egli compie la riconciliazione, che l'amore con cui Dio ama suo Figlio nel mistero della Trinità coinvolge ora gli uomini in questa circolazione divina dell'amore. Ma che cosa significa più precisamente che la rivelazione del roveto ardente viene portata a termine, raggiunge pienamente la sua meta? L'essenziale dell'avvenimento al monte Oreb non era stata la parola misteriosa, il nome che Dio aveva consegnato a Mosè, per così dire, come segno di riconoscimento. Comunicare il nome significa entrare in relazione con l'altro. La rivelazione del nome divino significa dunque che Dio, che è infinito e sussiste in se stesso, entra nell'intreccio di relazione degli uomini, che egli, per così dire, esce da se stesso e diventa uno di noi, uno che è presente in mezzo a noi e per noi. Per questo in Israele, sotto il nome di Dio, non si è visto solo un termine a volte di mistero, ma il fatto dell'essere con noi di Dio. Il Tempio, secondo la Sacra Scrittura, è il luogo in cui abita il nome di Dio. Dio non è racchiuso in alcuno spazio terreno, egli rimane infinitamente al di sopra del mondo, ma nel tempo è presente per noi come colui che può essere chiamato, come colui che vuole essere con noi. Questo essere di Dio con il suo popolo si compie nell'incarnazione del Figlio. In essa si completa realmente ciò che aveva avuto inizio presso il roveto ardente. Dio, quale uomo, può essere da noi chiamato e ci è vicino. Egli è uno di noi e tuttavia il Dio eterno ed infinito. Il suo amore esce, per così dire, da se stesso ed entra in noi. Il mistero eucaristico, la presenza del Signore sotto le specie del pane e del vino, è la massima e più alta condensazione di questo nuovo essere con noi di Dio. Veramente, tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, ha pregato il profeta Isaia. E ciò rimane sempre vero. Ma al tempo stesso possiamo dire: veramente tu sei un Dio vicino, tu sei un Dio con noi, tu ci hai rivelato il tuo mistero e ci hai mostrato il tuo volto, tu hai rivelato te stesso e ti sei dato nelle nostre mani. In quest'ora deve invaderci la gioia e la gratitudine, perché Egli si è mostrato, perché Egli, l'infinito e l'inafferrabile per la nostra ragione, è il Dio vicino che ama, il Dio che noi possiamo conoscere ed amare. La richiesta più nota della preghiera sacerdotale è la richiesta dell'unità per i discepoli, per quelli di allora e quelli futuri. Dice il Signore: non prego solo per questi, cioè la comunità dei discepoli radunata nel Cenacolo, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Che cosa chiede precisamente qui il Signore? Innanzitutto Egli prega per i discepoli di quel tempo e di tutti i tempi futuri. Guarda in avanti verso l'ampiezza della storia futura, vede i pericoli di essa e raccomanda questa comunità al cuore del Padre. Egli chiede al Padre la Chiesa e la sua unità. È stato detto che nel Vangelo di Giovanni la Chiesa non compare, vero è che la parola Ecclesia non c'è, ma qui essa appare nelle sue caratteristiche essenziali come la comunità dei discepoli che mediante la parola apostolica credono in Gesù Cristo e così diventano una cosa sola. Gesù implora la Chiesa come una ed apostolica. Così questa preghiera è propriamente un atto fondante della Chiesa. Il Signore chiede la Chiesa al Padre. Essa nasce dalla preghiera di Gesù e mediante l'annuncio degli apostoli che fanno conoscere il nome di Dio e introducono gli uomini nella comunione di amore con Dio. Gesù chiede dunque che l'annuncio dei discepoli prosegua lungo i tempi, che tale annuncio raccolga uomini i quali in base ad esso riconoscono Dio e il suo inviato, il Figlio Gesù Cristo. Egli prega affinché gli uomini siano condotti alla fede e mediante la fede all'amore. Egli chiede al Padre che questi credenti siano in noi, che vivano cioè nell'interiore comunione con Dio e con Gesù Cristo e che da questo essere interiormente nella comunione con Dio si crei l'unità visibile. Due volte il Signore dice che questa unità dovrebbe far sì che il mondo creda alla missione di Gesù. Deve quindi essere un'unità che si possa vedere, un'unità che vada tanto al di là di ciò che solitamente è possibile tra gli uomini, da diventare un segno per il mondo ed accreditare la missione di Gesù Cristo. La preghiera di Gesù ci dà la garanzia che l'annuncio degli Apostoli non potrà mai cessare nella storia, che susciterà sempre la fede e raccoglierà uomini nell'unità, in un'unità che diventa testimonianza per la missione di Gesù Cristo. Ma questa preghiera è sempre anche un esame di coscienza per noi. In quest'ora il Signore ci chiede: vivi tu mediante la fede nella comunione con me e così nella comunione con Dio? O non vivi forse piuttosto per te stesso, allontanandoti così dalla fede? E non sei forse con ciò colpevole della divisione che oscura la mia missione nel mondo, che preclude agli uomini l'accesso all'amore di Dio? È stata una componente della passione storica di Gesù e rimane una parte di quella sua passione che si prolunga nella storia, l'aver egli visto e il vedere tutto ciò che minaccia, distrugge l'unità. Quando noi meditiamo sulla passione del Signore, dobbiamo anche percepire il dolore di Gesù per il fatto che siamo in contrasto con la sua preghiera, che facciamo resistenza al suo amore, che ci opponiamo all'unità che deve essere per il mondo testimonianza della sua missione. In quest'ora, in cui il Signore nella Santissima Eucaristia dona a se stesso il suo corpo, il suo sangue, si dà nelle nostre mani e nei nostri cuori, vogliamo lasciarci toccare dalla sua preghiera. Vogliamo entrare noi stessi nella sua preghiera. E così lo imploriamo: sì, Signore, donaci la fede in te, che sei una cosa sola con il Padre nello Spirito Santo. Donaci di vivere nel tuo amore e così diventare una cosa sola, come tu sei una cosa sola con il Padre, perché il mondo creda. Amen.